Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità, al nostro consueto appuntamento settimanale. Al telefono c'è Angelo Ghezzi, ciao Angela, Angelo Andrea Ghezzi a dirla bene, giusto?
Sì, ciao Angelo,
tutto bene? Ciao, bene, bene. Angelo è un insegnante, quindi uno che sta tutti i giorni a contatto con i ragazzi, tu hai dalla prima media alla quinta superiore, dico bene?
Ecco,
quindi un grande panorama sostanzialmente, no?
Sì, una bella carrellata di umanità, tutte le fasce di età e tutte le varie tipologie di ragazzo, ecco, nella fascia della crescita evolutiva.
Esatto, è proprio per questo ti abbiamo chiamato, perché tu praticamente hai a che fare con la generazione Z, come vengono chiamati un po' quelli che sono nati tra il 1997 e il 2012, forse anche con un pezzettino, certo, di generazione successiva, che sono poi figli della generazione cosiddetta X, no? Cioè quelli che sono nati tra gli anni 60 e gli anni 80. Ecco, qual è la tua prima impressione sulla generazione che tu contatti tutti i giorni?
Beh, fondamentalmente, soprattutto dovuto anche agli ultimi anni che hanno trascorso in modo molto particolare, che sono quelli della pandemia, è una scarsa capacità di alfabetizzazione affettiva, se possiamo dire così. Cioè il fatto che proprio perché sono stati per tanto tempo isolati, fanno fatica a rileggere le loro modalità affettive. Sono positivi in questo, loro cercano di recuperare il tempo passato, non usano come alibi il fatto che hanno vissuto questa esperienza, però fanno veramente fatica a nominare le loro,
emozioni.
Loro stati emotivi, le loro emozioni, quindi questa cosa fa fare a loro molta fatica nelle relazioni, anche se si mettono molto in gioco, un po' la responsabilità è proprio di quella generazione X, che forse non ha permesso a loro di sperimentarsi anche prima della pandemia. È una generazione che è cresciuta molto con gli adulti, un po' perché la scarsa natalità ha fatto in modo che non avessero altri bambini in giro tra di loro, un po' è perché il fatto che tutte le loro esperienze fossero gestite da adulti non ha dato a loro quel modo di sperimentarsi da bambini che gli permetteva di regolarsi.
E questo è interessante, cioè tu dici il Covid ha fatto emergere, ma in realtà la questione è ben precedente, appunto nella relazione tra gli attuali ragazzi, chiamiamoli così,
e gli adulti.
E gli adulti.
Faccio un esempio che è molto semplice, noi siamo animali razionali, animali comunque, due gattini fratellini giocano, fanno la lotta e si sperimentano senza farsi male perché sono ancora piccoli.
Certo.
I bambini all'asilo litigano, si dicono delle cattiverie che se dicessero due adulti si arriverebbe alle denunce, però sì, non hanno memoria e quindi questa esperienza gli permette di misurare la loro forza, la loro energia, le loro parole, perché sentono qualchedun altro che reagisce. Se questa parte non è più gestita da bambini, ma è sempre con degli adulti, quando gli viene data questa possibilità ai ragazzi? Quando ormai sono autonomi.
Sì, sì, sono come, è vero.
Hanno una capacità di reazione che è molto più forte.
Cioè
e
tu dici,
poi
Angelo,
combinano i disastri nella
certo,
misura.
Tu dici, Angelo, sono adultizzati laddove non devono essere. Cioè, voglio dire, se l'adulto insegna la buona educazione a tavola, ci sta, perfetto, no? Ma se l'adulto in qualche modo si mette al posto del coetaneo, ecco i guai che combina.
Eh sì, ma anche proprio nell'educazione. Io ti do l'educazione, ma poi non sono sempre sul fiato sul collo perché mangi solo con me, non lo fai mai con altri bambini, non vedi che anche un altro sbaglia a farlo e quindi invece tu fai in un modo diverso. Questo aspetto è mancato. Un esempio sulla nostra, su quella generazione X quando erano bambini, giocavano tra bambini. Quanti della generazione X hanno passato ore e ore a giocare con i loro genitori o con altri adulti? Quasi per nulla.
Certo.
Però veniva là, il controllo sociale nei loro confronti era forte, ma liberi di sperimentarsi tra coetanei. Nel mondo che stanno vivendo questa generazione Z, hanno vissuto forse troppo tra adulti senza sperimentarsi, e quando hanno iniziato a poterlo fare da adolescenti, poi arrivano anche, proprio perché non hanno quel codice di rilettura delle loro emozioni, vivono delle esperienze che sono i bulli, che alla stazione sperimentano se sono più forti dell'altro e quindi fanno delle cose che diventano fuori misura.
Certo, è interessante questo punto di vista. Tutti vediamo che i ragazzi oggi non sono capaci di bisticciare, no? Perché litigare è un'arte, no? Cosa dici?
Ma bisogna abitarlo il conflitto. Il conflitto non è un problema. Il conflitto, se gestito, se monitorato, diventa sperimentarsi per evitare poi lo scontro.
Certo, mi pare interessantissimo. Senti, c'è il grosso, pensa che negli USA non li chiamano neanche generazione X, o cioè la generazione Z intendo, li chiamano Zoomer, no? Per contrasto ai boomer, che saremmo noi degli anni 50, inizio 60. Perché in altre parole questi ragazzi sarebbero un po' sempre sulle piattaforme, sui social. Questa è una cosa vera, cosa dici tu?
Sì, è verissimo. Il fatto che loro vivano un aspetto che è assolutamente novità per noi anche difficilmente da comprendere, però se noi abbiamo tolto tutte le piazze, se noi abbiamo tolto i luoghi di incontro dove gli adolescenti possono trovare spazi loro per misurarsi, gli stessi bambini, dicevo prima, il gioco nel cortile, il gioco negli oratori, noi da bambini, la nostra generazione andava in oratorio da solo a 8-10 anni,
certo.
a 13 anni eri autonomo nel muoverti allargamente, e quindi noi cercavamo spazi piazze che erano reali.
Sì.
E a questi ragazzi che non viene permesso di fare queste esperienze di piazza reale, se ne trovano altre.
Giusto, e un po' è la paura, la paura dell'adulto che il ragazzo possa avere qualche problema in più, ma penso anche la paura del campo educativo, perché poi le denunce se per caso, cioè è diventato tutta una grande protezione, però diciamo la verità, ipocrita, perché tu non proteggi un figlio così, semplicemente lo leghi.
La legalità, non la giustizia.
Sì, sono d'accordo. Senti, una delle interessanti cose che stanno accadendo, diciamo quelli di una, sempre la generazione Z magari, ma un pochettino più grandi, no? Quelli più adulti tra questi, è il discorso del rapporto col lavoro, perché tutti abbiamo fatto la cosiddetta gavetta, no? La generazione precedente si è trovata a fare dei lavori che all'inizio non erano proprio l'ideale. Invece questa generazione cerca un lavoro che rispecchi fortemente i propri interessi e non accettano facilmente dei lavori, soprattutto i lavori stabili, che non siano soddisfacenti. Questo come va letto? Come un desiderio di avere il massimo subito, o c'è magari una lettura più positiva?
Io ritorno ancora alla mia idea iniziale, cioè la responsabilità è solo di questi ragazzi o è di chi li tiene in casa comunque? Cioè, il problema grosso che io vedo è che la generazione prima, a un certo punto, se volevi una certa autonomia economica o volevi una indipendenza da quella che era la tua famiglia di appartenenza, tu dovevi fare qualche cosa, perché non ti permettevano se no di fare il passo in più, la macchina, il viaggio, cioè te lo dovevi pagare, quindi il prima possibile, uno diceva, quando raggiungo anche un'economia, una indipendenza economica che mi permette di fare queste cose, io accetto qualsiasi cosa, intanto mi preparo a quello che sarà il futuro. Adesso i genitori sono disposti ad avere un figlio per cui hanno speso energie, hanno costruito loro delle aspettative nei confronti, l'hanno fatto studiare all'università, ha raggiunto anche un certo livello universitario, che vada a fare un lavoro che non è corrispondente a quello, ma no, stai a casa con mamma e papà fino a quando non trovi qualche cosa che sia adeguato a quello per cui ti abbiamo preparato, non a quello per cui tu hai aspettative,
certo,
ma per quello che gli adulti che sono intorno a te hanno aspettative.
Quindi tu continui a dire attenzione che i problemi che emergono in questa generazione hanno delle radici molto potenti nella generazione che li ha educati, che li ha originati.
Sì, ma questo non è per colpevolizzare questa generazione, ma per dire liberateli da questo gioco che siete voi.
Certo.
se l'evitare tutti i conflitti ha eliminato anche il conflitto generazionale.
Nel senso che ciascuno tace a casa propria, cioè nel senso che non c'è dialogo.
Prima una delle cliché era che gli adolescenti si scontravano con gli adulti.
Sì.
Adesso questa cosa è praticamente inesistente.
Loro cosa dicono di questa cosa, i ragazzi?
E che in realtà fanno quello che vogliono, sono loro che decidono, perché gli adulti acconsentono una volta che corrispondono alle aspettative che hanno. Allora, vai a fare sport, devi essere bravo a fare sport, devi essere sempre eccellente, e quindi questi giocano in questo modo, fanno tutto per raggiungere un'eccellenza, quando non ce lo fanno entrano in depressione, ma hanno vicino chi custodisce questa situazione,
certo.
Non li sprona a cambiare. Un altro esempio: se io arrivavo a casa con una sgridata dell'insegnante, era bene che non arrivasse prima notizia a casa, perché mi sentivo subito ridarguire io.
Certo.
Adesso è chi è di fronte che non conosce mio figlio, che, e non aiuta i ragazzi a gestire le frustrazioni.
Fermati un attimo, Angelo, facciamo una pausa musicale perché questo è un tema caldo.
Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, che sarà. Quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
Ah, che sarà, quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
Ecco, rieccoci Angelo. La questione quindi è ritornata sull'adulto, no? Sull'adulto di oggi, che non accetta di avere un figlio, come dire, che abbia qualche piccolo problema sociale, cioè che si veda il problema. Se il problema, se anche il problema ci fosse, andrebbe gestito tra le quattro mura domestiche. Fuori di lì è meglio che non si veda. C'è un po' questo anche.
La nostra società chiede a questi ragazzi di essere perfetti. Questa cosa qua lo si vede nelle pubblicità. Rende subito l'idea il fatto che anche la pubblicità di una crema per le rughe non fa vedere una persona anziana con le rughe che la mette, fa vedere una persona giovane perfetta.
Certo.
Quindi tutto questo è la richiesta di essere sempre perfetti. È una società che non ammette più la possibilità di essere fragili su alcune cose. E questo è anche quello che viene gestito all'interno della casa. Gli adulti sono fragili anche loro, non possono ammettere alcune fatiche, alcuni anche fallimenti educativi, che fanno parte dell'esperienza educativa. Mm-hmm. Ma dal fallimento, se si gestisce il conflitto, si cresce. Se uno fa finta che il fallimento non ci sia, resta lì, non viene affrontato, e quando poi uno esplode perché trova una grossa difficoltà, per una esperienza che per noi adulti può sembrare insignificante, la reazione di questi ragazzi è fuori misura rispetto a quello che era la nostra modalità, perché non sono stati abituati a vivere la frustrazione. Un esempio ancora che può rendere l'idea, io farei ancora l'esame di seconda elementare, ma non perché bisogna bocciare o promuovere i ragazzi, ma perché li si mette di fronte al dover rendere conto a qualche d'un altro e a dire su questa cosa sono stato capace, su questa devo ancora crescere.
Ecco, in questo senso mi inserisco un secondo per questo discorso. Questa ansia sociale che è intervenuta, qualcuno appunto dà sempre la colpa al Covid, ma anche qui forse ha radici precedenti, cioè ragazzi che hanno paura dell'interrogazione, della verifica. Qui c'è qualche problema anche nel mondo insegnante, secondo te, oppure c'è ancora questo, ancora questa relazione familiare in fondo che non li ha resi sufficientemente forti?
Il Covid secondo me è stato un megafono di problemi che erano già esistenti, questo sicuramente. L'insicurezza dei ragazzi nasce anche dal fatto che non sono capaci di gestire la frustrazione. D'altra parte anche il mondo della scuola non è più un mondo che cerca di dare delle competenze, delle conoscenze, delle abilità, ma sta diventando un mercato. Quindi io devo fare in tutti i modi di tenermi gli alunni che ho. E quindi il fatto che non possa mettere di fronte anche a una difficoltà, la scuola è una simulazione della realtà, quindi io lì posso sperimentarmi, posso anche fallire sapendo che il fallimento è gestito per la mia formazione. Questo sembra che non sia più possibile neanche a scuola. E quindi la responsabilità anche degli insegnanti, che ormai non hanno più la possibilità di interrogare quando vogliono il ragazzo, no, lo devono interrogare al massimo due volte in una settimana, le verifiche scritte devono essere al massimo due, perché sennò uno non riesce a prepararsi, ma se uno lavora in modo continuativo, perché non dovrebbe?
Certo, sì, anche questa cosa,
che
questa cosa, guarda,
ormai sono clienti,
sì,
non
sì,
sono
sì.
più
sì, sì.
ragazzi che stanno simulando un'esperienza di vita e quindi devono viversi fino in fondo anche la frustrazione di un 4,
sì.
devono vivere anche il fatto che non si possa mettere più un 4 se non con già la possibilità di essere recuperato. È ovvio che io ti do la possibilità di recuperarlo, ma non è che se io te lo dovessi dare come definitivo ho dato un giudizio di merito su chi sei.
Certo,
ma
bravo. Ecco, questo è il punto, questo è il punto. Probabilmente si scambia il giudizio, il valore per il giudizio sulla persona. Mi chiedo però se non ci sia qualche responsabilità anche nel mondo adulto in questo, cioè come dire, la valutazione da intendere come valutazione dell'elaborato oppure della tua interrogazione. Poi questa parola interrogazione, ma c'ha 200 anni, se anche la cambiassimo, no? Che dici tu?
Sì,
forse
sì,
magari
la
cambiando la parola andrebbero a posto un po' di cose, esatto. Ma voglio dire, non c'è dentro anche qualche problema in questo, no? Cioè una valutazione che è troppo sulla persona, tipo tu ce la puoi fare, non ce la puoi fare, quando invece alla fine è un risultato quello che viene un risultato di un certo lavoro o di una mancanza di lavoro che viene valutato. Forse qualcosa è andato in crisi anche qui. E qui non c'è un problema anche nella tecnologia. Non è che la tecnologia, intendo dire il registro elettronico, abbia involontariamente sottolineato questo aspetto.
Ah, da questo punto di vista anche questa tecnologizzazione della scuola per alcuni aspetti ha creato il problema. Prima un voto te lo scrivevo io sul registro, sul diario, tu lo dovevi firmare, e adesso è praticamente in tempo reale, non si sa se i genitori li vedono o no, perché i codici potrebbero tranquillamente averli i figli. È vero che falsificavano anche le firme, però sì, era diverso il rapporto da questo punto di vista. Ma anche l'idea che ogni fallimento è un giudizio sulla persona e non sull'azione è un fatto sociale.
Sì.
Noi, anche quello che vediamo nei conflitti politici, non c'è mai un giudizio di merito sulle idee, ma direttamente sulla persona. Questo, per ricaduta, è sociale.
Vero.
E quindi la gente immagina che se tu gli dici guarda che questa cosa che hai fatto non va bene, ti risponde ma allora io sono sbagliato. No, hai fatto un'azione sbagliata.
Vero. Guarda, questo è talmente vero, è talmente vero, quello è vero, è serio ed è molto vero. Io per esempio lo vedo su una cosa che non c'entra assolutamente niente con il discorso che stiamo facendo, ma sulla dimensione dell'auto. Cioè, tu pensa quante persone usano l'auto per andare al lavoro, perché effettivamente hanno magari dei mezzi di trasporto, di collegamento che non sono ottimali, no? Purtroppo, anche se qui si apre un altro discorso. Ma perché uno deve avere una macchina enorme? C'è il problema del parcheggio, è il problema dei costi, anche dei costi di mantenimento, quando invece si potrebbe prendere un'utilitaria, tanto comunque va a 50 all'ora, voglio dire, non è che puoi andare chissà che cosa nelle nostre strade, no? È anche giusto. Ecco, perché la macchina grossa? Perché dalla dimensione dell'auto dipende il giudizio su di me. Non ci può essere un'altra ragione, lo status, non ci può essere un'altra ragione, perché non ti è più comoda, per andare al lavoro intendo, no? Di un'auto grande, è più complicata da parcheggiare, c'è il problema poi di dover appunto pagare tutto quanto, non tanto il bollo, ma sicuramente assicurazioni eccetera. L'unica ragione deve essere questa, non che è più bella, perché più bella di che? Chi te la vede, vai a lavorare. Cioè c'è qualcosa che fa pensare anche a quello, no? In questo senso, se vai indietro con la mente, era diverso anche questo, no? Non ci siamo accorti, ma improvvisamente le nostre città si sono riempite di macchine immense rispetto all'uso che se ne fa. Tu pensa,
sì, ma madre anche del telefono.
Esatto, madre, padre,
è
figlio.
Un telefono che costa 1.400 euro. Che differenza ha della funzionalità di uno che ne costa 200? Però lo status symbol del telefono che costa 1.400 euro è uno status.
Ecco, adesso andiamo su questo argomento, attenzione, i ragazzi dicono le statistiche, te le leggo rapidamente perché mi sono informata un po'. Allora, non amano questa generazione Z, non amerebbero condotte rischiose, per esempio tutti hanno la cintura in auto. E poi, a questo mi ha stupito, ci sarebbe anche un uso inferiore dell'alcol rispetto alla generazione precedente, mi ha stupito positivamente. E poi meno televisione e più smartphone, non solo nell'uso ma come dicevi tu anche un po' nell'eleganza, no? Nella prestanza del mezzo. E, però il 30% di questi ragazzi sarebbero sempre, ho detto sempre, online, per una relazione più veloce con gli altri. Dico però perché 30% è tanto, cioè 30% vuol dire che un ragazzo su tre è quasi sempre legato al telefono, anche quando è a scuola, anche quando sta facendo qualcosa di più impegnativo altrove. Quindi questa cosa però è interessante, no? Non amerebbero condotte rischiose.
Per i ragazzi una persona esiste, che è un paradosso, se ha un profilo social. Se loro incontrano una persona, la prima cosa che fanno è andare a visionare i loro profili social, Instagram, tutti questi processi, TikTok, tutti quelli che hanno loro. Perché se tu esisti sui social, esisti anche nella realtà, che è un paradosso. Per quello loro sono sempre online. E se tu dovessi non avere profili, il dubbio non è che tu abbia scelto di non avere profili, ma che tu abbia dato un nome falso. E quindi non hai social, non è corrispondente alla tua vita reale.
Quindi il dubbio è lì. Il dubbio è, quindi ripetilo un attimo bene, che interessante.
Allora, per loro, conoscono Angela Lischetti. Mm. Loro la prima cosa che fanno è andare a vedere il tuo Facebook, il tuo Instagram, i tuoi social.
Sì.
Se loro non trovano il tuo nome, non mettono dubbio che tu non abbia social, ma che tu abbia mentito sul tuo nome.
Interessante. Angelo, fermiamoci un attimo. Scusami, Angelo, fermiamoci un attimo per una seconda pausa musicale, perché questo va ripreso.
Seduta sul ciglio della strada, guardi le auto passare. Come Edera, cerchi la luce per sentirti viva. È sempre un duro lavoro andare a fondo nelle cose, per poi subire le ingiurie degli altri come un cane bastardo. La vita a volte ci porta lontano dagli affetti più cari, dai nostri amori. La vita a volte ci porta lontano da noi. E ti ritrovi tra facce diverse, chiedere a un sorso di vino la pace. E ti ritrovi a pensare che inganno è la vita. Non fermarti adesso che puoi perderti, quando il buio, ahimè, può sorprenderti. Hai qualcuno a cui dare la mano? Quanti sogni hai per difenderti? In questo mondo no, non puoi nasconderti. Ora Marta, puoi darmi la mano? Gente da gente che può dire, la logica è il suo mestiere. Chi non si allinea si deve cambiare per renderlo uguale. Ma noi eravamo diversi, stesi sull'erba nelle notti d'estate, mentre piangevi o mi raccontavi parole d'amore. Il tempo a volte ci porta a cambiare gli affetti più cari, i nostri amori, e ti ritrovi a pensare che bastarda questa vita. Non fermarti adesso che puoi perderti, quando il buio, ahimè, può sorprenderti. Hai qualcuno a cui dare la mano? Quanti sogni hai per difenderti? In questo mondo no, non puoi nasconderti. Ora Marta, puoi darmi la mano? Hey! Adesso che puoi perderti, quando il buio, ahimè, può sorprenderti. Hai qualcuno a cui dare la mano? Quanti sogni hai per difenderti? In questo mondo no, non puoi nasconderti. Ora Marta, se vuoi, puoi darmi la mano.
Vivi zdravi e buona vita.
Ecco Angelo, ripeti un po' questa cosa interessante, cioè se io do il mio nome e poi non compaio su TikTok, significa
sui
che...
social in generale,
sì?
Che non esisti.
Ah.
Se gli hai, sei stato un fake, come dicono loro, sei fake, sei finto, sei falso. Tanto che loro, se dovessero avere un WhatsApp di classe... Loro mica si gli viene il dubbio che uno non abbia... L'ho scritto su WhatsApp e quindi dovete saperlo tutti. Poi sono nati anche social che ti chiedono guadagni punti se fai quello che loro ti chiedono al momento. Se tu fai la foto nel momento in cui te l'ho chiesto, dove sei, guadagni certi punti. Se non lo fai, non li guadagni.
E i punti che ti servono?
Perché così diventi un profilo più visibile agli altri.
Ah, ok.
E quindi per loro è fondamentale.
Ecco,
ma è vero che una generazione più sicura, una generazione che ha alle spalle una certezza di aver compreso alcune problematiche, ma non è che è cambiata la struttura di dipendenza, hanno solo cambiato le dipendenze. Per loro è dipendente da connettività, per loro è fondamentale che se ho una notifica sul telefono devo guardare subito chi è.
Perché?
Perché per loro è fondamentale, perché avrebbe subito devo sapere, non è che una notifica possa aspettare.
Ah, dipendenza in questo senso, chiaro.
Subito, loro immediatamente devono rispondere al bisogno. Non possono procrastinare le cose.
Senti, e questa cosa di fare le foto, sono stata a una festa recentemente all'aperto e c'era una banda, insomma, e tutti i giovanissimi naturalmente fotografavano, ma questa cosa di fotografare, di filmare?
È perché così, io dico, se non ho più lo spazio dove incontro le persone nel modo reale, la mia piazza è quella virtuale. Come noi ci trovavamo in piazza e ci guardavamo in faccia, loro come fanno a raccontare cosa stanno facendo? Con le storie e quindi con le foto, che poi ritoccano perché l'immagine deve essere perfetta, magari ne fanno 10 e ne scelgono una, quella che ritengono la più adatta a dire quello che sono, e quindi falsificano anche la realtà di
questo. Certo, certo. È interessante perché da un lato proteggono di più i propri dati, no? Perché c'è questa protezione. Credono molto nella privacy, no? Cioè, è diventato un po' un idolo, e dall'altra parte però si devono presentare.
Sì e no, però su quello della privacy, più per gli adulti, perché i ragazzi, per esempio, non si fanno il problema ad accettare le richieste di privacy che un sito fa per accedervi, non le leggono neanche. Quando io a scuola spiego a loro che uno può continuare ad utilizzare un sito anche non concedendo l'utilizzo dei propri dati personali o scegliendo come usarli, loro ti rispondono: prof, ma io posso leggere tutte le volte tutto.
Già.
Loro hanno migliaia di identità digitali, perché loro non si fanno il problema email e due password per scaricare un film, per scaricare un'immagine che gli interessa, e accettano l'utilizzo dei dati personali. Quindi creano migliaia di ID senza neanche poi sapere usarli più. Loro ti dicono: io uso sempre la stessa password e sempre la stessa email, così non sbaglio mai.
Già. Senti una cosa, Angelo, si possono definire curiosi nella vita?
Questo certamente.
Okay.
Anzi, la generazione ultima, moderni, più giovani, sono veramente assetati di conoscenze e di sapere. Poi quanto scendano nel profondo e nel far diventare memoria stabile e non memoria a breve termine, questo è un altro paio di maniche, perché la loro vita è fatta della durata di uno stato, quindi di 24 ore. Loro non hanno memoria da questo punto di vista. Un'esperienza è sempre interessante e curiosa, ma dura 24 ore, il tempo di uno stato su
quindi,
Instagram o su WhatsApp.
Una curiosità però di qualcosa che deve essere velocemente appreso e velocemente dimenticato.
Superficiale, poi.
Un po' superficiale.
Se tu dovessi chiedere a un ragazzo da adesso qual è la loro percezione della guerra, ti dicono: perché c'è ancora la guerra?
Ah sì?
Ma perché per loro è finita nel momento in cui non è più notizia. Se tu me la dici, il Covid per loro nell'ultimo anno, col bollettino quotidiano, se tu gli dicevi: scusa, ma quanti ce ne sono di malati? Cioè, perché lo stanno dicendo ancora? Perché loro resettano quello che non è immediato.
Capito.
Se io continuo a dare la stessa notizia, non è più notizia, quindi non è più stato, non è più immediatezza, e quindi non mi interessa più.
Senti,
lo so già.
Certo, Angela, ascolta, che cosa piace di più a loro, a parte smartphone, linee, eccetera? Che cosa? I vestirsi,
devo dire che loro hanno una grande passione anche per ciò che è, ha delle soluzioni possibili. Loro, per esempio, dicevi, non guardano la TV, fondamentalmente perché la TV non fa più proposte interessanti per loro.
Sì.
Lo fanno i canali o a pagamento o che presentano le loro serie sui digitali.
Perché le serie le vedono, vero? Le serie le vedono,
sì. Loro le vedono.
Sì.
E vedono proprio tutte quelle serie che hanno sempre una fiducia nella razionalità.
Ah.
Il crime, con i profili, i medical, tutte cose che attraverso la razionalità puoi risolvere il problema.
Ok.
Perfetto. Loro quindi sono molto interessati a quelli. D'altra parte sono interessati anche a tutto quell'aspetto che è naturalistico, che per loro è affascinante, forse proprio a causa di quel megafono che gli ha tolto la possibilità di muoversi. A loro piace molto stare nella natura. Se tu vuoi fare contenti i ragazzi, dici andiamo a fare un'esperienza in un bosco, in una tenda. Pensa che nella scuola dove insegno i rappresentanti di istituto hanno proposto come assemblea di istituto di fine anno andare a fare la pulizia dei boschi. I ragazzi straentusiasti.
Ecco, questa
erano
cosa è interessante.
I professori per la responsabilità,
certo, la responsabilità
di portarli fuori.
Sì. Angelo, ascolta questa
che
cosa.
I ragazzi di farlo.
Certo, questa cosa di usare il corpo, a parte lo sport, eccetera, ma è una delle cose importanti, cioè tu usi il corpo e la testa, naturalmente, e puoi, per esempio, fare un'opera di miglioramento dell'ambiente che gli adulti non gli propongono mica tanto, però è bello che venga da loro.
Sì, sì, questa è una cosa che, per esempio, anche l'attenzione all'eco per loro è interessante. Cioè, per esempio, non so, proposte che basta bottiglie di plastica a scuola, mettiamo le fontanelle,
giusto,
basta i distributori elettronici che ti danno il bicchiere di plastica, puoi mettere anche il tuo di bicchiere,
certo,
che è quello della tua borraccia.
Certo.
E quindi hanno chiesto queste cose che sembrano, un'altra cosa che mi aveva molto colpito a inizio anno, e quando ci sono state le elezioni, è che i ragazzi, per esempio, erano curiosi di sapere ciò che pensavano, ma non a caso, proprio su questi temi.
Ecco, fermati, interessante.
Civili,
fermati un attimo, quindi mi stai dicendo che la politica è un interesse loro, ma proprio a blitz me lo devi dire che ho finito il tempo? È un interesse?
Non è tanto un interesse come lo pensiamo noi il mondo politico, ma quanto la politica può incidere sulla loro esperienza.
Certo, senti Angelo, e quindi, ancora blitz, la religione?
Devo dire che le domande di senso io ho ancora tante. Io insegno religione a scuola, sono un insegnante RT,
certo.
Io le ho quasi tutti, nonostante ti dicano chiaramente, ma io non vado più a messa, non ho più l'esperienza di fede creduta, ma sono ancora curiosissimi perché non trovano altri luoghi dove trovano le risposte sul senso delle cose.
Interessante.
E quindi sono ancora molto attenti alla religione come risposta di senso. Fanno più fatica ad accogliere quelle ritualità che forse fanno più
le trovano un po' vuote, le trovano un po' vuote. Ascolta Angelo, e la storia, la passione per la storia recente, facciamo proprio la storia recente, perché trovo che sia questo uno dei buchi grandi della scuola, cioè il Novecento, come tutti continuano a dire, è fatto troppo poco, visto troppo poco, se non gli ultimi anni della scuola superiore.
Loro sono assolutamente molto interessanti.
Infatti,
una critica che loro fanno alla scuola è che noi sappiamo meglio cosa faceva Cesare,
certo,
di quello che è successo.
Bene,
nel Novecento.
Condivido. Allora,
quindi
purtroppo
non dicono che non debba esserci,
certo,
però tutte più grandi dicono è il nostro patrimonio.
Certo.
Ma se questo lo facciamo per cultura generale nei primi anni e dedichiamo gli ultimi anni a 800 e 900 in modo massiccio, ci permetterebbe di comprendere meglio una società che va talmente veloce, e loro te lo dicono,
è vero,
che non ha già il secolo scorso, cioè il Novecento, per loro è storia.
Allora Angelo, siccome è interessantissimo, ma devo assolutamente chiudere, ci ritorniamo però, ci ritorniamo presto, perché mi sembra che questi discorsi fatti alla fine un po' in fretta, causa tempo finito, potrebbero essere la ragione di un altro incontro, anche perché tu ci hai aperto uno sguardo sui ragazzi, ma contemporaneamente era inevitabile anche sul mondo adulto, quindi una riflessione anche su tutti noi, non soltanto sui ragazzini più o meno giovani. Ecco, esatto. Grazie Angelo, grazie infinite, buon
grazie
lavoro allora. Buon lavoro,
grazie.
Ciao, ciao.